Buongiorno. Allora, cominciamo con una serie di informazioni logistiche, visto che abbiamo definito le ultime date in segreteria. Allora, abbiamo giovedì, facciamo lezione qui, di nuovo. Mercoledì mattina facciamo lezione qui e mercoledì pomeriggio facciamo lezione al cinema. E giovedì facciamo lezione di nuovo qui. Dopodiché, se Dio vuole, per l'anno abbiamo finito. Dopodiché, invece, la full immersion di recupero sarà il 18 gennaio. Così avete tempo di studiare un attimo, raccapezzarvi, eccetera, eccetera. Che è un venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Altra giornatina divertente, se Dio vuole. 18 gennaio. 10, 13, 14, 17. Sono le 6 ore da recuperare. E poi lo scritto lo facciamo il 29, che dovrebbe essere un martedì di gennaio. Il primo appello è il 5. Quindi tutta la sequenza delle cose. Vi ricordo che al primo appello saranno ammessi quelli che hanno preso almeno 16 allo scritto. Così, tanto per chiarire l'ennesima volta la questione. Mi pare basta. Domande ulteriori logistiche?
Il 29 si svolgerà qui o?
Dovrebbe essere qui il 29, sì sì. Prego. La lezione del venerdì 18 è una full immersion di recupero per lavoratori e chi vuole venire. Ok, allora come vi dicevo,
lo scritto quando è?
Il
29.
29
sì. Gennaio.
Ok, 29 di gennaio lo scritto, 5 di febbraio l'orale, come stava chiarificando il vostro collega.
No.
Speak up, come si dice? Che non si sente. 10-13, tutto regolare. Quindi di fatto mercoledì facciamo un'altra full immersion tra una cosa e l'altra, insomma, venuta fuori così. Allora. Come vi dicevo, da oggi cominciamo a fare delle lezioni un attimo più attente ai volumi non manuali, anche se chi ha cominciato a vederli credo si sia accorto che parecchia roba l'abbiamo già affrontata, bene o male. Però ci sarà un livello d'approfondimento un po' diverso, ma comunque nel frattempo volevo introdurre l'ultimo argomento del manuale, diciamo, che può essere utile per transitare verso le altre questioni e che di norma mi dimentico di prendere in considerazione, quindi quest'anno diciamo sono stato bravo, e sarebbe la comunicazione. Su tutto quello che abbiamo detto i giorni scorsi, domande, approfondimenti, dubbi, riflessioni, niente, buio totale, mi dice la vostra collega, è inutile, ci siamo arresi. Vabbè, ad ogni modo, dicevamo, la comunicazione. Non la tratto quasi mai, dicevo, perché fondamentalmente mi sta piuttosto antipatico come argomento, devo ammettere, abbiamo tutte le nostre idiosincrasie e la comunicazione purtroppo è uno di quegli argomenti che oggi come oggi, secondo me, è un tantino inflazionato e sovrastimato. Però c'è, facciamo finta di niente, parliamone, anche perché questo ci permette poi di introdurre tutta un'altra serie di discorsi. Prima di tutto, cosa vuol dire comunicare? Dal nostro punto di vista corrente, comunicare significa trasmettere a qualcun altro un'informazione o un messaggio, detta proprio così, tranquillamente. Come succede questa cosa? È così ovvia? No, tanto per cambiare non lo è, e richiede una serie di elementi, diciamo, che costituiscono poi di fatto il processo comunicativo. I primi elementi sono qualcuno che comunichi fondamentalmente, quindi abbiamo da una parte l'emittente, ovvero sia colui che cerca di trasmettere, e dall'altra parte il ricevente, che come dice di suo il termine, è quello che dovrebbe ricevere la comunicazione in questione. Quindi il nostro problema è come fanno a comunicare sti due, fondamentalmente. E dobbiamo entrare appunto in un'ottica un tantino di analisi del processo stesso, e quindi dobbiamo convenire del fatto che debba esistere un canale che permette loro di comunicare, ovvero sia un qualche tipo di mezzo o circostanza che permetta loro appunto di scambiarsi questi messaggi. Se parliamo di una comunicazione più o meno diretta, evidentemente il canale è l'ambiente, lo spazio, l'atmosfera, il luogo nel quale ci si trova. Se cominciamo a parlare di comunicazione mediata, quindi ancora non magari di massa, ma comunque mediata, pensiamo, non so, alle linee telefoniche, pensiamo oggi come oggi a internet, pensiamo ad una serie di possibilità e mezzi che ci permettono di entrare in contatto con qualcun altro. Ma non c'è soltanto questo, c'è anche bisogno di un codice comune, che è l'elemento, diciamo, probabilmente chiave della questione, ovvero sia io posso comunicare con chi voglio purché quello sappia quello che io sto dicendo. Chiaramente il codice di base, quello che viene subito in mente a tutti, è il linguaggio. Evidentemente, se io parlo una lingua e quello che mi ascolta ne parla un'altra, siamo abbastanza fregati. Perciò questo è uno dei primi discorsi che dobbiamo prendere in considerazione. Ma bisogna anche tenere presente che i codici possono essere ben altri, no? Pensate all'alfabeto Morse, tanto per dirne uno. Pensate ai segnali stradali, pensate a tutta una serie di comunicazioni, quali possono essere quelle d'emergenza in montagna o comunque al mare, per cui ci sono una serie di gesti che significano cose. Purché questo codice sia comune, la comunicazione ha luogo, altrimenti comincia a diventare un po' complicato, evidentemente. Per cui, come vedete, ci sono una serie di elementi necessari per cui si possa dire che esiste comunicazione. Però c'è anche qualcos'altro da aggiungere subito, ovvero sia, come vi dicevo, dalla definizione stessa di comunicazione, vediamo che si tratta di un processo nel quale è stato messo in evidenza un aspetto, tanto per cambiare l'aspetto strumentale, ovvero sia noi intendiamo la comunicazione come una trasmissione di informazioni. Ma è vero che finisce qui il processo comunicativo? O forse è meglio parlare di processo espressivo, perché io tante volte parlo con gli altri non per informarli di qualcosa, parlo con gli altri perché ho voglia di manifestare loro un mio stato d'animo, perché voglio coinvolgerli in un qualche tipo di rapporto, perché voglio far sapere loro che sono in qualche misura importanti e oggetto della mia attenzione, ma non è che necessariamente io debba dare delle comunicazioni o delle informazioni. Non so se è chiaro. Quindi uno dei motivi per i quali la comunicazione a me non piace è che di nuovo è una semplificazione brutale di un processo molto più complesso che puzza terribilmente di utilitarismo. No? Tant'è vero che poi chi è che si concentra sulla comunicazione? Le industrie, il marketing, la politica, ovvero sia tutta gente che in qualche modo vuole ottenere qualcosa. Di fatto la comunicazione diventa uno strumento per portare gli altri, per plasmare gli altri, per condizionare gli altri e far sì che facciano ciò che noi auspichiamo in un modo o nell'altro. Quindi questo appunto è uno dei motivi, una delle declaratorie che devo fare in proposito, per questo non mi piace granché e secondo me è esageratamente sovrastimata come materia e argomento. Ma ad ogni modo, dicevamo, bisogna saperlo ad ogni modo. Quindi questi sono i primi elementi della questione. Però è anche vero che oggi come oggi, quando noi parliamo di comunicazione, più che altro parliamo di comunicazione di massa. Comunicazione di massa cosa significa? Significa che esiste un trasmittente, un emittente e molti ricevitori. Ok? E questo naturalmente si è reso possibile, è emerso nel panorama delle riflessioni in proposito con le evoluzioni tecnologiche che hanno consentito che questo accadesse. La radio per prima, poi la televisione, oggi internet, tutta una serie di strumenti che hanno effettivamente consentito questo genere di comunicazione. Prima, bene o male, ci si sarebbe dovuti rivolgere alla stampa, per carità, va bene, però diciamo che con la stampa abbiamo un rapporto un po' diverso. Perché si tratta di parola scritta, perché si tratta di normalmente una preparazione critica e culturale un po' diversa, quindi non, questo tipo di ragionamenti fanno poco, ci si attagliano poco al discorso della stampa, laddove invece i famosi media, quelli con i quali continuiamo ad avere a che fare tutti i giorni e che abbiamo visto, vi ricordo, essere anche agenzie di socializzazione vicarie, sono quelli che effettivamente hanno scatenato un po' la questione. Non tanto la radio, anche se in effetti fino a un certo punto la radio è stata centrale. Pensate semplicemente a Radio Londra nella Seconda Guerra Mondiale, le comunicazioni partigiane, la propaganda, tutta una serie di cose che già ci danno un po' la misura di quanto questi strumenti possano essere potenti. Però poi la televisione effettivamente, già di suo, essendo magica per molti versi, ha assommato in sé tutta una serie di valori, tutta una serie di paure anche, no? Come vediamo adesso. Nel senso che a lungo si è ritenuto che la televisione fosse uno strumento di distorsione e condizionamento quasi invincibile. Tant'è vero che con la sua comparsa sono comparsa anche tutta una serie di teorie allarmistiche, una serie di teorie complottistiche, tanto per stare nel campo di quello che dicevamo la settimana scorsa, eccetera, eccetera, che la, come dire, la vedevano come una specie di incubo, di grande incubo. Faccio presente che il Grande Fratello, grosso modo, nasce da qui, se ci pensate. Non so se avete presente 1984 di Orwell, ed era strutturato su un Grande Fratello che aveva grossi connotati televisivi tra una cosa e l'altra, era in grado di ascoltare, era in grado di vedere, era in grado di influenzare. Quindi diciamo che questa presenza così totemica nella vita quotidiana è uno dei tratti distintivi della televisione. La media di consumo televisivo quotidiana oggi mi pare che si aggiri intorno alle 6 ore rotti, quindi voglio dire che se io la vedo 2-3 ore la sera, c'è qualcuno che la vede 9, perché non... e via discorrendo in questo modo, quindi capite che è effettivamente un qualcosa che esula dal discorso semplice della comunicazione. Per molti è una compagnia, per molti è un modo per riempire dei vuoti anche esistenziali. Insomma, ci sono una serie di valori che si assommano e si agglutinano intorno al concetto di televisione che effettivamente conviene prendere in considerazione. Però prima di far questo vediamo un attimo le peculiarità di questa trasmissione e appunto quali sono le teorie che sono state messe in campo per cercare di comprenderle. All'inizio, come vi dicevo, in preda a questo allarmismo che era anche post guerra, seconda guerra mondiale, quindi tutti abbastanza sensibili alle questioni, è invalsa quella che è, diciamo, la teoria di Pavlov. Pavlov, il famoso cane di Pavlov, che è una teoria estremamente semplice, stimolo-reazione, ovvero sia, se tu insegni al cane che a fronte di un certo stimolo ottiene qualcosa, quello al momento in cui sente lo stimolo reagisce in quel modo, anche se poi non c'è l'ottenimento delle cose. Che voleva dire questo? Voleva dire che praticamente gli studiosi immaginavano che bastasse un input della televisione perché il pubblico reagisse quasi all'unisono, senza critica, senza nessun tipo di schermo, senza nessun tipo di filtro. E questo aveva a che fare appunto con la paura del totalitarismo che già era, che era appena stato sconfitto, il rischio che se ne presentasse un'altra forma, tutta una serie di questioni che storicamente sono assolutamente rilevanti. Eravamo in clima di guerra fredda, vi ricordo, per cui tutta una serie di connotati del clima culturale un po' diversi da quelli che siamo, a cui siamo abituati oggi. E, però, insomma, diciamo che la cosa comincia da questo punto di vista, ma presto ci si rende conto che non è così semplice la questione. Vi rendete conto che si tratta effettivamente di una semplificazione abbastanza brutale, di nuovo, di quello che può essere la complessità della trasmissione. È anche vero che a fronte di un entusiasmo iniziale, pian piano ci si comincia ad accorgere che anche il pubblico, no? Questo nome collettivo col quale abbiamo spesso a che fare anche oggi, non è uno, ma sono tanti. Il pubblico di fatto è un'altra semplificazione, non è che tutti hanno gli stessi gusti, tutti vogliono vedere le stesse cose, tutti hanno bisogno di sentire gli stessi messaggi o cose di questo genere, per cui bisogna cominciare a rifletterci sopra con un po' più d'attenzione. Di fatto questo è anche l'inizio del marketing, di fatto, no? Perché come saprete, per esempio, nel marketing uno dei termini chiave è target, che vuol dire, per chi mastica un po' di inglese, bersaglio. Giusto appunto, ci si comincia a render conto che bisogna mirare. Non so se notate che la, come dire, l'immaginario della questione non è proprio particolarmente amichevole tra una cosa e l'altra, perché ti vedi questo col fucile che cerca di prendere. Ad ogni modo, bisogna mirare il messaggio a quelli a cui è destinato e bisogna di conseguenza cominciare a ritagliarlo in modo che quelli che si hanno in mente siano più portati a rispondere, siano più coinvolti da questo messaggio. Per cui vedete che già comincia quello che è il passaggio dalla TV generalista alla TV di oggi, no? La TV digitale, per esempio, fa esattamente questo tipo di lavoro. Di fatto, avendo moltiplicato i canali, perché evidentemente ogni frequenza digitale è un canale rispetto a quello che dicevamo prima, avendo moltiplicato i canali è capace di ritagliare per ogni canale un pubblico particolare. Allora tu sei patito di cucina e te becchi il gambero rosso, tu sei patito di storia e te becchi History Channel, tu sei patito di ricamo e te becchi Pizzotombolo, che non so se c'è, ma potrebbe anche darsi, non mi stupirei neanche un po', e via discorrendo, no? Chiaramente più sono le possibilità e più aumentano le frazioni, per cui ci sarà quello probabilmente a breve, che c'è il canale di cucina, ma ci sarà il canale di cucina orientale, il canale di cucina tradizionale, il canale di cucina internazionale e via discorrendo, perché è pian piano nello spirito della nostra cultura specificarsi costantemente, no? L'abbiamo visto e lo criticheremo un tantino di più andando avanti. Però come vedete il movimento della comunicazione ricalca il movimento del sapere. Noi abbiamo un sapere che funziona per restringimenti e approfondimenti, e la comunicazione fa lo stesso, pian piano restringe e specifica. Per cui non solo c'è il canale d'animazione, ma c'è il canale d'animazione giapponese, il canale d'animazione Disney, il canale d'animazione di Natale, eccetera, eccetera, eccetera. E sono tutti modi per andare a prendere sempre più precisamente qualcuno, ovviamente. Perciò questo è uno dei punti centrali. Teniamo presente che la comunicazione viene da subito intuita come un perfetto supporto al sistema economico, allo stesso modo. Quindi si guadagna, come abbiamo visto, un posto di importanza, un posto di prestigio all'interno dell'istituzione economica e quindi all'interno dello spazio sociale. Coloro che lavorano nella comunicazione sono anch'essi molto stimati, non soltanto i broker ma anche i creativi, no? Creativo è diventato uno di questi ruoli quasi mistici, se vogliamo dire, probabilmente anche perché sono fatti perennemente, ma quello è un altro discorso. Ad ogni modo, anche appunto coloro che lavorano nella comunicazione hanno una marcia in più, mettiamola così, il che giustifica per molti versi anche il famoso boom dei corsi di scienza della comunicazione, di cui avrete sentito, suppongo, parlare di qualche anno fa, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché, come dovremmo sapere, più o meno dovremmo aver detto, il sistema produttivo, dopo la Seconda Guerra Mondiale in particolare, raggiunge delle capacità impressionanti, direi abbastanza sovradimensionate rispetto a quelle che sono le esigenze del pianeta, tra l'altro, e si pone quindi sempre di più il problema di convincere i clienti ad acquistare quello che viene prodotto, perché di fatto siamo passati ad un altro ordine di grandezza, ovvero sia non ci si può più limitare a vendere le cose soltanto a quelli a cui servono, un po' perché quelli a cui servono già ce l'hanno, un po' perché la gran parte di ciò che viene prodotto non serve a niente, per cui se dovesse effettivamente funzionare da quel punto di vista non lo venderebbero. Per cui bisogna cominciare a costruire delle personalità per gli oggetti. Non so se ne parlavamo con voi dei persuasori occulti. Quindi vi ricordate che la questione è importante, no? Nell'era di produzione di massa non solo c'è un surplus di offerta rispetto alla domanda, ma c'è anche un appiattimento dell'offerta, ovvero sia le cose sono tutte uguali, perché bene o male, come dicevamo, il tabacco della sigaretta commerciale normale, quello è. Tu ti illudi di riuscire a trovare delle distinzioni perché costruisci queste distinzioni sull'immagine che è stata costruita della sigaretta, ma nel momento in cui ti danno la sigaretta bianca insieme ad altre 10, ti sembrano tutte uguali, perché di fatto più o meno il problema è questo. Idem per il whisky, idem per quasi tutti i prodotti con i quali normalmente abbiamo a che fare. Perciò chi è che si incarica di costruire queste personalità degli oggetti? Il marketing, attraverso la comunicazione mediatica. Quindi, come vedete, c'è una sinergia piuttosto evidente tra questi diversi ambiti. Però, approfondendo quindi le riflessioni in proposito, ci si rende conto che questo schema semplice stimolo-reazione non funziona, o perlomeno forse funzionava proprio all'inizio, perché all'inizio l'impatto misterioso, l'impatto magico, l'impatto meraviglioso, oserei dire, della televisione era tale da in qualche misura condizionare coloro che la ricevevano. Anche qui vi invito a fare un piccolo sforzo di immaginazione e a rendervi conto della capacità effettivamente del fascino che poteva avere questa scatola con delle immagini all'interno rispetto a una vita dove questo non c'era, perché noi siamo ovviamente abituati a schermi dappertutto, quindi abbiamo in tasca, abbiamo in macchina, abbiamo in bagno, ovunque, quindi è una cosa che ci lascia del tutto freddi. Ma pensate ai primi utenti di questi oggetti, coloro che non avevano mai visto niente del genere se non al cinema e raramente, no? Improvvisamente a casa c'è uno sfondamento dello spazio domestico, pensatelo in questi termini. Di fatto la televisione si configura come una finestra sul mondo, no? E quindi ha molti dei connotati magici che possiamo, non so, ritrovare nel teletrasporto di Star Trek, tanto per dirne una, o in tutti i vari incantesimi di apertura di varco, eccetera, eccetera, che ci sono nel fantasy e in tutte le varie situazioni di questo mondo. Di fatto la televisione lo fa. Apre un buco nelle pareti domestiche e dà la sensazione di entrare in contatto col mondo, sensazione sulla quale si può discutere, ma comunque, soprattutto all'inizio, questo discorso è estremamente forte. Quindi può darsi che all'inizio, di fatto, ci sia stato un momento in cui il messaggio televisivo si avvaleva di questo fascino per diventare ed essere più convincente, no? Dobbiamo tenerlo presente, poi adesso lo vediamo meglio che appunto la comunicazione si costruisce su una serie di registri molto più complessa di quella che immaginiamo di solito. Però appunto, andando avanti, il fascino smette, diminuisce un tantino, uno comincia a essere un minimo più freddo e quindi bisogna cominciare a elaborare qualche tipo di discorso diverso. Allora, a fronte di questo primo modo di parlare di comunicazione mediatica e di massa, intorno agli anni 60, se non vado errato, potrei dire una stupidaggine colossale, insomma più o meno siamo lì, due studiosi americani mettono a punto un nuovo modo, una nuova teoria di interpretare la comunicazione di massa. Gli studiosi si chiamano Paul Katz e Gaspar Lazarsfeld, se non sbaglio, e lo so, capita, che dobbiamo fare, si chiama così. E mettono a punto questa teoria che si chiama flusso di comunicazione a due stadi. Two-step flow of communication. Perché sono delle persone abbastanza intelligenti, devo ammettere, e si rendono conto, cominciano a rendersi conto che la società, il corpo sociale, è molto più strutturato e molto più complicato di quanto non pensassero. Evidentemente, se ci pensate un attimo, qual è l'immagine di pubblico che avevano in mente i primi teorici? Una massa di monadi, e quindi una ampia distesa di atomi i quali ognuno riceve il messaggio come se fosse mandato a lui e lo interpreta in questo modo. Katz e Lazarsfeld si rendono conto invece che il pubblico è fatto diversamente. Esistono delle reti sociali, esistono delle reti amicali, esistono delle famiglie, abbiamo visto, no? Che tutte queste questo articolarsi in gruppi, in corporazioni, in cerchie, eccetera, rende il panorama sociale molto più accidentato, permette certi tipi di accostamento e ne vieta altri per molti versi. Ricordatevi quello che abbiamo detto della moda la settimana scorsa. Io aderisco ad una moda, vuol dire che in qualche misura mi trovo più vicino ad altri e per lo stesso motivo mi trovo distante da altri gruppi e magari quindi ho dei pregiudizi che fanno sì che io quello che fanno questi altri gruppi non lo veda per niente, non lo consideri, non lo pensi come applicabile a me stesso, lo trovi sbagliato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite che questo va bene e vale anche per la decrittazione dei messaggi. Se tu scegli il vocabolario di un certo gruppo, ti rendi accessibile a quel gruppo, ma a tutti gli altri gruppi, allora questo sta con loro, lo leviamo di mezzo. Visto che poi noi siamo tendenzialmente estremamente partigiani, questa cosa si applica abbastanza. Però Katz e Lazarsfeld si rendono anche conto che in questi gruppi, in queste cerchie, di solito ci sono, diciamo, uno o più personaggi più influenti, più prestigiosi degli altri, ai quali di norma gli altri si rivolgono per avere un parere, per avere un'opinione, per farsi spiegare meglio ciò che è stato detto nei messaggi, ciò che hanno visto in televisione. Di fatto, quindi, Katz e Lazarsfeld mettono in evidenza una figura che da allora è diventata una delle, come dire, delle figure più note e citate nel discorso mediatico e sociologico, che è quella dei leader d'opinione. opinion leaders, ovvero sia coloro ai quali altri guardano per un orientamento. Questo cosa significa? Evidentemente che Katz e Lazarsfeld si rendono conto che non è che ognuno di noi si formi tutte le sue opinioni da solo. Alcune probabilmente sì, per altre invece, dove ci si sente meno ferrati, dove si hanno le idee meno chiare, dove non si vuole impegnare troppa fatica, si chiede a qualcuno di cui si ha fiducia, tanto per cambiare. Quindi torniamo un'altra volta al discorso della fiducia. No? Per cui si dicono loro, a noi in un'ottica di economia, diciamo, normale, giusta, conviene parlare a tutti o conviene parlare solo a quelli che poi parlano agli altri? Guarda un po', ci conviene parlare a quelli che poi parlano agli altri, non solo per una questione quantitativa, pensateci. Qui tutto quello che abbiamo detto della stratificazione sociale, dei rapporti, delle relazioni torna in gioco. Perché? Perché di fatto nel momento in cui tu convinci un leader d'opinione, non hai semplicemente un ripetitore gratis del messaggio, ma hai un sovrappiù, hai un plus valore, se vogliamo usare un termine marziano, perché il prestigio del leader d'opinione si aggiunge alla comunicazione. Quindi tu che sei l'ultimo ricevitore, te becchi la comunicazione e anche il tono positivo che deriva dal fatto che te la dica qualcuno di cui hai fiducia. Capite? Quindi ottieni due piccioni con una fava. Non solo riesci a trasmettere un messaggio, ma questo messaggio si tinge di tinte primarie. Perché non è semplicemente il messaggio strumentale del signore che ha parlato in televisione, ma ti viene riferito, arricchito, da qualcuno di cui tu hai fiducia diretta, con cui hai un contatto, hai una conoscenza. Capite? Ecco perché è così importante il discorso del leader d'opinione. Perché i leader d'opinione di fatto diventano un filtro che arricchisce la comunicazione, quando evidentemente li conquisti. C'è, dall'altra parte, il fatto che se non li conquisti non la arricchisce ma la penalizza pesantemente. Quindi l'attenzione per il leader d'opinione diventa un'attenzione che poi facilmente trascende nel morboso, evidentemente, no? Perché tutto questo chiaramente è molto bello a livello teorico, ma quando lo cali in un mondo economico significa che i leader d'opinione diventano oggetto di seduzione, non semplicemente di conoscenza o di discorso astratto, ma anche oggetto di acquisto, no? Di mercimonio facilmente. A te conviene pagare qualcuno perché dica che il tuo prodotto è buono. E come vedete, pian piano arriviamo ai testimonial, che sono oggi la figura del leader d'opinione in un mondo dove le cerchie effettivamente sono in crisi. Oggi è più difficile andare, e soprattutto nessuno ha più voglia di andare a cercare il leader d'opinione in carne ed ossa. È meglio costruirne uno e far sì che dica quello che tu vuoi. Siccome la televisione nel frattempo si è guadagnata in modo del tutto surrettizio e discutibile questo, questo brevetto di certificazione del reale, no, diciamo così, nel senso che oggi come oggi, anche grazie a un suo lavoro piuttosto spinto, la televisione ritiene che esista soltanto quello che c'è in televisione. Cioè, se non sei certificato dalla televisione di fatto non esisti. E molti hanno adottato questa strategia come la propria, ovvero sia vedono la televisione e ciò che c'è in televisione conta, ha senso, e tutto il resto no. Di fatto, se lo vedete, è un altro letto di Proust. Semplice. Come fai a domare un mondo dove non capisci più un accidente di quello che succede, dove ti sfuggono le dinamiche, dove le cose sono sempre regolarmente più complicate di quanto non sembri? Con uno strumento che te lo semplifica. La televisione da questo punto di vista è perfetta. La televisione sceglie. La televisione sceglie per te. Questo è il punto. Perché se voi pensate al discorso televisivo vi rendete conto che è tutto un filtro. È un filtro nel momento in cui cominci a montare un qualunque tipo di documento. Perché il documento che tu presenti non è quello che hai preso. Sono delle scelte, delle inquadrature, delle frasi di quello che hai visto. E tu li puoi montare, no? Sapete che su questo i politici ci vanno a nozze perché regolarmente dicono delle cazzate colossali e poi ti dicono che l'hai tolta dal contesto, che è un modo carino per cercare di metterci una pezza. Però è vero, nel senso che se tu prendi una registrazione di mezz'ora e ne trai 10 minuti, che già sto esagerando, di rendiconto, i 20 minuti che hai tagliato perché li hai tagliati? Non c'è una ragione oggettiva. C'è una ragione soggettiva, c'è una ragione strumentale. Preferisci che il politico sembri simpatico, sembri antipatico, parli di contenuti, di quali contenuti, lo decidi tu, non è nella comunicazione. Non so se è chiaro questo discorso. Ma non solo, poi c'è il palinsesto, che è un altro modo per valorizzare o meno le cose. Se tu fai uno splendido programma e lo trasmetti la mattina alle 3, indovina un po', è quello che fa regolarmente Rai 3, cioè tutti i programmi di qualità sono tutti dall'una in poi, perché o sei sonnambulo oppure niente, o sei anzi, come dire, insonne, oppure non hai diritto a guardarti un programma interessante. Tutto il resto invece te lo puoi beccare tranquillamente nel prime time, nel pomeriggio, in tutte le altre fasce che sono più valorizzate, più utili. Perché? Perché c'è più gente all'ascolto, evidentemente, no? Sempre un problema di, come dire, economico. Ah, si chiama TV commerciale, non a caso, nella gran parte dei casi. Quindi, come vedete, non solo, questo si mostra in modo proprio palese all'interno dei telegiornali, per il fenomeno che si chiama di agenda setting, in un certo senso. Ovvero sia, se tu apri il telegiornale, lo apri con quella che si immagina sia la notizia più interessante che è accaduta. Tu, pubblico, la guardi e pensi che è la cosa più interessante. Dopo 8 notizie ti danno una notizia che invece era estremamente interessante, ma che dal punto di vista del telegiornale invece no, che può essere un punto di vista padronale, un punto di vista di opportunità, un punto di vista di messaggi economici, un sacco di cose, no? Quindi chiaramente la notizia te l'hanno data, però te l'hanno data in un modo tale che secondo te è molto meno importante di tante altre. Quindi, come vedete, c'è tutta una serie di uno stratificarsi di strategie di valorizzazione del messaggio, di composizione del messaggio, per il quale quello che tu vedi in televisione di fatto non esiste. Questo è il punto. Uno dei motivi per cui va molto forte, o perlomeno c'è tutta una mistica anche qui, una retorica sulla comunicazione di internet, qual è? Che la comunicazione di internet si presume sia diretta, ovvero sia il passante riprende col telefonino e trasmette, lì non c'è censura, c'è soltanto uno scarto temporale, ma non c'è montaggio, non c'è nessun intento strumentale. Attenti, perché poteva andare bene all'inizio, ma oggi come oggi è facilissimo far diventare qualcosa apparentemente spontaneo laddove non lo è. Per cui pure su internet bisogna andarci coi piedi di piombo. Noi non abbiamo mai, se non nel momento in cui siamo lì, nel momento in cui presenziamo, e anche lì c'è da discutere perché pure l'attenzione non è che sia sta cosa perfetta, come abbiamo detto più volte, ma una presa diretta, un'esperienza diretta, un qualcosa di testimoniale, lo abbiamo rarissimamente. La televisione di norma non lo è. A meno che, di nuovo, entra in gioco la famosa fiducia nei confronti di quello che fa la trasmissione, però devi conoscerlo. Allora forse la Milena Gabbanelli, forse Enrico Mentana, forse altri nomi dei quali però stai mettendo in gioco un rapporto di fatto primario, il fatto che ti fidi di loro e che quindi quello che ti fanno vedere probabilmente è vero, ma non c'è nessun'altra garanzia. Non so se è chiaro questo discorso. Per cui di nuovo noi deleghiamo alla televisione una, come dire, facoltà certificativa dell'esistente che non sta né in cielo né in terra. Se vi ricordate quello che abbiamo detto di Weber l'altra volta, in un certo senso la televisione è un'altra sezione finita all'interno di una sezione finita dove di nuovo si cerca di tenere a bada il reale. Ecco perché ha questa forza nei nostri confronti. Ed ha oltretutto questa forza nei nostri confronti perché la nostra cultura da tempo, quindi parliamo di un sacco di tempo, tipo 300 anni più o meno, ci sta costruendo come spettatori. Questo è un aspetto molto interessante che vorrei toccare, anche se marginalmente, perché ha a che fare un po' con la teoria del complotto di cui parlavamo prima. Ovvero sia, noi normalmente sbagliamo nell'attribuzione delle colpe. Cioè, oggi come oggi siamo un popolo, in qualche, non solo noi in generale, diciamo, la nostra specie, o perlomeno le società occidentali, sono un popolo poco propenso all'azione e molto propenso al divano, mettiamola così, ovvero si sta a casa, si guarda la televisione e ci sembra di aver fatto qualcosa, no? Di fatto, quindi siamo diventati sempre meno attivi. E molti dicono che è colpa della televisione. Prima eravamo molto più pronti a coinvolgerci. Però è un punto di vista, di nuovo, che delega agli oggetti troppo potere. C'è un libro che chi volesse leggerlo è invitato a fare, è un libro un po' complicato, devo dire la verità, l'ho adottato per qualche tempo nei corsi avanzati di sociologia, Ma è un libro che più passa il tempo e più è presente, più attuale, anche se è stato scritto 40 anni fa. Si chiama Il declino dell'uomo pubblico, di un sociologo americano che si chiama Richard Sennett, che scrive una serie di cose bellissime e veramente quelle vi consiglio di leggerle. Per esempio l'uomo flessibile, l'uomo artigiano, tutte cose molto più semplici e molto più abbordabili. Mentre Il declino dell'uomo pubblico è un po' più pesantuccio. Però di fatto quello che dice Sennett è questo. Non è la televisione che ci ha reso spettatori, la televisione è arrivata perché eravamo già spettatori, perché il processo culturale occidentale ci ha reso sempre meno capaci d'azione, o meglio, come vi ho detto più volte, ci ha espropriato lentamente della potenzialità ad agire. Quando vi parlavo del discorso struttura e azione sin dall'inizio intendevo questo: se noi non ci percepiamo come esseri capaci di agire, diventiamo spettatori. C'è poco da fare. E quindi arriva la televisione, perché a degli spettatori bisogna dare uno spettacolo. Ma non è la televisione la colpa è a monte, la televisione è soltanto l'esito, perché la nostra cultura di norma trova quello che già stava cercando, non è che fa delle scoperte particolari. E questo perché ha a che fare con Weber? Perché, come abbiamo detto più volte, il senso ce lo mettiamo noi. Non è che la televisione stava lì e aspettava di essere scoperta. C'era una cultura dove si cominciava a percepire il bisogno di qualcosa che intrattenesse gente che pian piano aveva sempre meno voglia di fare. Ed è arrivata la televisione. Lo facciamo noi il senso del mondo. E questo è il punto. Non è che gli oggetti stanno lì e noi li troviamo. Noi facciamo oggetti, facciamo scienza, facciamo pensiero per come siamo, perché ce li stiamo mettendo noi. Vi ricordate cosa dice Weber? Un senso rispetto all'uomo. Il mondo da solo, di suo, non ha nessun senso, non contiene la televisione, non contiene i razzi, non contiene i motori a scoppio, tutta roba che abbiamo fatto noi. E probabilmente se ne poteva fare tutt'altra. Pensate che ci sono una miriade di culture che non hanno avuto la scienza. Noi le guardiamo come se fossero dei poveracci, io comincio ad avere qualche dubbio. Non so se avete presente la guida intergalattica per autostoppisti, ogni tanto la menziono. Qualcuno la conosce, perché ho visto che su Facebook, quando ho pubblicato l'asciugamano, c'è stato un attimo di... Ok, non sto dicendo cose assurde, chi vuole poi va a vedere e capisce, non posso spiegarla tutta, però comunque, la guida intergalattica per autostoppisti è un documento, una serie di romanzi fantastici di un tale che si chiamava Douglas Adams, che giustamente è morto giovane, perché chiaramente noi ci teniamo con gli altri di 80 anni, questi no, ma comunque, e dice una serie di cose, soprattutto i primi volumi, i primi tre volumi, perché è una pentalogia in sette volumi e questo già è abbastanza divertente di suo. Però comunque i primi tre sono quelli secondo me più carini. E diceva giustamente Douglas Adams, sulla Terra ci sono tre razze intelligenti. L'uomo, che è convinto di essere il più figo di tutti perché ha inventato la ruota, la guerra e New York. E guarda i delfini che passano tutto il giorno in acqua al sole a giocare come se fossero deficienti. La seconda razza intelligente sono i delfini, esattamente per gli stessi motivi pensano di essere più intelligenti degli uomini, ovvero sia perché stanno al sole, giocano e si divertono, mentre l'uomo ha creato la guerra, la ruota e New York. Quindi, come capite, è un punto di vista. La terza sono i topi, che conducono esperimenti sugli esseri umani nel laboratorio ormai da anni. Questa era la terza cosa. E a un certo punto i delfini, sapendo che la Terra sta per essere distrutta, salutano tutti e se ne vanno col celebre saluto che gira molto su internet, che è so long and thank you for the fish. Arrivederci e grazie per i pesci. Loro vanno via e noi rimaniamo qui a morire perché siamo i più intelligenti di tutti. Vabbè, comunque è un mezzo delirio che però significa abbastanza bene la questione. Non è detto che ogni cultura debba voler scoprire la televisione. Non è detto che ogni cultura debba voler sapere come vanno le cose nel dettaglio. Non è detto che ogni cultura usi gli stessi strumenti allo stesso modo. Credo di avervi fatto l'esempio della polvere da sparo. No? I cinesi la conoscevano. Se andate a guardare quello che conoscevano i cinesi, non abbiamo scoperto niente. Perché conoscevano la pasta 3.000 anni prima di noi, conoscevano la bussola 2.000 anni prima di noi. Solo che appunto i cinesi sono stati nel loro. Non hanno fatto la scienza, non sono andati a convincere nessuno. Hanno usato la polvere da sparo per fare i fuochi artificiali, tante cose che per noi sono incomprensibili, ma pensate dal punto di vista di un cinese quanto siamo meno comprensibili noi, che con queste cose abbiamo distrutto l'ambiente, vabbè che i cinesi lo stanno distruggendo anche di loro ultimamente, però diciamo che è una cosa dell'ultimo momento. ma ci siamo ammazzati a centinaia di milioni, eccetera, eccetera, eccetera. Non è una cosa proprio così ovvia che siamo tanto intelligenti e che ci è convenuto fare la scienza. Certo, viviamo di più, ci curiamo, abbiamo un sacco di cose comode, per carità, questo è il, come dire, il famoso argomento principe, ma stiamo meglio di quando di qualche anno fa. Da un punto di vista quantitativo è vero, da un punto di vista qualitativo ho dei serissimi dubbi. E siccome bisogna prendere in considerazione anche il versante qualitativo e soprattutto il versante di senso, se pensiamo a quello che dice Weber, quindi che la cultura serve per farci stare in un luogo che capiamo, ecco, la nostra, secondo me, questo discorso l'ha un po' perso di vista e quindi se ne dovrebbe perlomeno discutere, non dico appunto di rinunciare completamente alla scienza, ma cominciare a relativizzare anche il portato della scienza sarebbe interessante. Nel mio libro, per esempio, nel primo capitolo, che vedremo un po' meglio anche in futuro, ma intanto cominciamo a accennarlo, cito un collega americano che fa ricerca su queste cose, che è un sociologo della scienza, che si chiama Stephen Chapin, chi volesse leggerlo, è stato tradotto in italiano molto bene anche, e ha scritto delle cose molto interessanti sulla rivoluzione scientifica e sulla scienza, no? La quale scienza oggi si costruisce come un sapere, abbiamo visto, oggettivo, privo di interferenze umane ed emozionali e strumentali, in una retorica che è assolutamente fuori luogo, no? Oggi come oggi, quando lo scienziato di norma si muove semplicemente e soltanto perché qualcun altro gli dà i soldi, chiaramente lo scienziato non scopre quello che potrebbe scoprire, scopre quello che vogliono che scopra, e questo è un discorso che va preso in considerazione. Tanto per farvi capire, l'ultimo libro di questo collega americano si chiama Never Pure, mai pura. E non è un caso, vuol dire che la scienza nasce come attività contaminata, come tutte d'altronde, per cui già l'utilizzo del termine contaminato è un po' fuorviante. La scienza pretende di essere un'attività cartesianamente limpida e di fatto invece è un discorso che avviene nella cultura, è un discorso anch'esso sociale che sceglie degli obiettivi, certi obiettivi e non altri, che si costruisce in certi modi e non in altri, capite? Tutto quello che noi facciamo deve essere visto alla luce del messaggio weberiano, perché se noi costruiamo il senso del mondo, anche la scienza è un discorso costruito da noi che scopre certe cose e non altre, come dicevamo la volta scorsa, credo, abbiamo parlato di Cthulhu, no? Di Lovecraft, ecco, c'è tutta un'altra parte di mondo che la nostra scienza non è in grado di spiegarsi, perché non sa manco che esiste, perché non ne ha mai avuto traccia, perché ce n'è di più. Capite? Quindi la scienza spiega quello che è in grado di spiegare, di quello che c'è non manca niente, diceva Paolo Rossi qualche tempo fa, è tutto il resto che purtroppo non c'è e ci sfugge. Ok, quindi come vedete ci sono tutta una serie di pressioni formanti sul mondo e sul modo in cui noi riceviamo il mondo, perché la cultura già di suo è un modo di filtrare, ma noi in questa complessità costante nella quale ci muoviamo abbiamo bisogno di altri filtri, di altre semplificazioni. Quindi la televisione va bene, perché la televisione ci dà un set di cose su cui riflettere, tutto sommato abbastanza maneggevole. Il problema è, sono le cose sulle quali vale riflettere oppure sono delle cose che stanno lì per farci passare il tempo, per intrattenerci, per distrarci e via discorrendo? Questo è un argomento interessante che va preso in considerazione, ovvero sia il fatto che la televisione voglia a tutti i costi presentarsi come il modo per creare la realtà, poi la porta a degli eccessi evidentemente, no? Pensate al famoso reality. Da un punto di vista, diciamo, non troppo razionale, ma neanche troppo critico, è un gesto demiurgico il reality, ovvero sia la televisione che ti dice: guarda, ti faccio vedere io cos'è la realtà. Dopo quello che abbiamo detto è un discorso strano, no? Cioè, per uno strumento che travisa la realtà, ricostruisce la realtà, dirti che quella che lui ti propone è la realtà è vertiginoso, in un certo senso. È un po' il delirio di Andy Warhol, tutta una serie di cose che la nostra cultura effettivamente sta vivendo. Tant'è vero che cosa fa la televisione, per esempio? Si costruisce i leader d'opinione. No, non li va più a cercare. Per cui, non so, chiedi un'opinione sull'astronomia a un astronomo, tipo una cosa strana che si potrebbe fare. No, la chiedi a una che ha 180 di gamba, o a uno che fa il nuotatore, o a uno che fa, cioè a uno che non c'entra niente, o a uno addirittura che di professione fa l'opinionista. cosa sulla quale nessuno mai si interroga, ma chi è che gli dà la patente di opinionista a uno? Come mai tu sei titolato ad avere opinioni in bianco su qualunque cosa? È divertente, ma è un prodotto della televisione, perché la televisione ti dice una cosa in questo modo: io certifico l'esistente e quindi tu ti devi fidare di quello che ti dico io. Quindi non vado più a cercare gli esperti fuori, ma li produco io. Non vado più a cercare i personaggi fuori, ma li produco io, e basta che io lo dica e il più cesso, scusatemi il termine, diventa un personaggio. Grande Fratello, Amici, X Factor, ma X Factor un po' meno, ma comunque tutta una serie di trasmissioni che servono a produrre leader d'opinione, a produrre star dello spettacolo, a produrre figure che nel momento più sano della televisione invece provenivano dal sociale più ampio, no? Cioè la televisione era un raccoglitore di eventi che avvenivano all'esterno, ma pian piano negli ultimi anni la televisione è diventata un circuito totalmente autoreferenziale, nel quale ti fa vedere quelli che sceglie lei, che si costruisce da sola, che dicono che lei è fighissima, e così continuiamo, e pian piano la televisione se ne va. No, non è un caso che sia sempre meno gettonata presso le nuove generazioni, che comunque gli ascolti lentamente decrescano, perché effettivamente questo circuito di certificazione del reale vicaria a un certo punto poi comincia a mostrare la corda, quando i personaggi che vengono tirati in ballo sono sempre meno credibili. A un certo punto anche il più stupido dice: vabbè, ma perché devo stare a sentire questo? Io chi è? No, la domanda chi è un po' quella dei bambini che chiedono perché, nel momento in cui chiedi chi è, poi ti risponde e dici: oddio, io sto a sentire uno che ha fatto questo, questo e quest'altro, e basta nella tua vita, perché? Perché io devo ritenere che uno che sta in televisione è più intelligente di me, ne sa più di me? Come, perché devo ritenere che quello che ci avrò accanto allo scritto ne sa più di me di sociologia? Siamo sempre lì, come vedete. È un problema di crescente, no, diminuente autostima, la possiamo mettere così. Ovvero sia, noi siamo sempre meno convinti di valere qualcosa, nonostante quello che dice L'Oréal, che non a caso lo dice, evidentemente, no? Come vedete le cose tornano tutte, no? Io ho una banda di poveracci e dico: no, voi valete, tranquilli, eh. Intanto, vabbè. Ad ogni modo, come vedete, se togliamo la questione del profitto, vediamo che i messaggi sono tutti centrati su questo. Rincuorare qualcuno e dire: no, non sei proprio una cacca, sei qualcosa di più, dammi retta, te lo dico io che ho tutta una serie, no? Per esempio c'è quest'ultima che ogni volta dice: buongiorno, sono Tandy Newton, non so se l'avete vista in televisione. Chi è Tandy Newton? Io ogni volta mi trovo questa che mi si presenta e dico: ma chi cazzo sei? Devo andarla a cercare, ma spera, nessuno sa chi è Tandy Newton? Non avete idea. Ecco, vedete com'è divertente la questione, no? Però lei te lo dice, oddio, dammi retta, sono Tandy Newton, quindi mi puoi stare a sentire con frutto. E tu ti domandi: ma chi cazzo sarai mai? Chi sei? Che hai fatto perché io debba starti a sentire? Vabbè, comunque. Ad ogni modo, questo tanto per chiarirvi la questione. Il problema, appunto, quindi è sempre più sull'autostima, o quello che chiama Sennett spirito di competenza, sensazione di competenza. Ovvero sia, l'uomo, questa è una notizia che vi scioccherà, fino a qualche secolo fa si sentiva molto più capace di fare di oggi, e i risultati si vedono, tra l'altro, devo dire, no? Cioè, l'uomo era convinto di essere in grado. Dopodiché, con la rivoluzione scientifica, perché ci ha messo di suo la rivoluzione scientifica, questa sensazione pian piano è andata scemando. Tant'è vero che oggi non abbiamo più questo tipo di convinzione per nessuna attività, come vi ho già detto. E quindi proliferano gli esperti in tutti i campi dello scibile possibile e immaginabile, per gli acquisti, per la vita, per i matrimoni, per i partner, per quello che volete, no? Perché? Perché noi riteniamo sempre di non essere in grado di parlare con qualcuno, non essere in grado di sedurre qualcuno, non essere in grado di essere simpatici verso qualcun altro. Cioè, sono competenze di base che non abbiamo più o che pensiamo di non avere più. Tant'è vero che una delle parole d'ordine di questo periodo qual è? Quella di empowerment. Non so se avete mai sentito parlare. Se voi fate un progetto di ricerca e ci scrivete empowerment, qualità e, che ne so, innovazione, andate via come frecce, perché tanto quelli leggono tre parole in tutto. Quindi. Vabbè, ad ogni modo, empowerment che vuol dire? Sì, un potenziamento, però è molto un termine, non so se conoscete il discorso dei power gamers, no? I giocatori, quelli che hanno sempre tutte le armi più fighe, tipo Goldrake, ecco, quelli così. Suona un po' così, ma di fatto significa in qualche modo convincere gli uomini che sono in grado di fare qualcosa, ovvero sia tornare al premoderno in cui tutti sapevano già di saper fare qualcosa. Voi vi rendete conto che la gran parte del... non proprio motivatori, è un discorso un po' più profondo, motivatore e motivazione, qui proprio è capacità. Le cascine, quelle famose di cui parliamo sempre, non l'hanno costruite gli architetti, hanno costruite quelli che ci abitavano dentro, che non si ponevano il problema: oddio, devo costruire una casa, mi toccherà chiamare una star dell'architettura, ma dicevano: ok, allora cominciamo a fare fondamenta e tiriamo sul muro, che è un po' diverso. Non so se capite la questione. La grandissima parte di quelli che facevano prima, facevano senza sapere molto, ma facevano perché pensavano di poter fare. E man mano che andavano avanti, si aggiustavano. Tenete presente che le cattedrali, questa, per esempio, non c'era il progetto fatto al CAD a mano con tutti i dettagli e gli spessori, andavano a occhio, roba dell'altro mondo, inconcepibile, ma andavano a occhio, avevano un progetto di massima, sì, non è che partissero così alla garibaldina, però non avevano idea di quale fosse effettivamente la massima, l'apertura giusta degli archi, la distanza, la capacità di portanza, eccetera. Man mano che andavano avanti, guardavano e proseguivano. Questo più o meno è quello che Moran chiama conoscenza pertinente, tanto per capirsi, no? Ovvero sia una capacità di prendere costantemente, anche Serendipity avrebbe detto Merton, cioè una capacità di ottenere informazioni da quello che si fa in modo che ciò che si sta facendo ne venga modificato. Quindi non un progetto già bello scritto al quale ti adegui, ma un processo. Allora, se andate, non so, se vedete per esempio in televisione, vi è capitato di vedere I Pilastri della Terra o Mondo Senza Fine, che sta passando adesso, che peraltro è praticamente inguardabile, però insomma per certi aspetti ha delle cose carine. Tutti questi grandi manovali, tutti questi grandi creatori di cattedrali, di grandi edifici, fino a metà, fine 400, andavano molto a occhio. Trovavano le soluzioni man mano che si presentavano i problemi, non l'avevano già prefigurate tutte, perché non avrebbero saputo come fare e manco gliene fregava niente. Soprattutto questo è il problema, perché lo sapevano che sarebbe stato così. Perché, tanto per continuare a citare Morin, loro l'incertezza ce l'avevano come connotato normale della vita. Non erano come noi che pensavamo, che pensiamo, o forse pensavamo, se siamo fortunati, di poter prevedere tutto e quindi che tutte le cose vadano e filino lisce esattamente come abbiamo stabilito. Loro sapevano perfettamente che non succedeva. Per cui l'approccio era completamente diverso, si cominciava, non si sapeva se si sarebbe finito. Faccio presente che molte chiese e molte di queste grandi imprese sono andate avanti per secoli, no, ce ne sono alcune che sono rimaste ancora appese. Sono andate a Perugia, per esempio, c'è una chiesa sul corso Cavour, se non sbaglio, che sta lì, che è rimasta e penso che oramai ci resterà per sempre, e senza essere finita, non c'è la facciata del Duomo, insomma tutta una serie di cose che erano più o meno normali e che tradiscono di fatto un altro approccio al mondo. Nella nostra cultura noi ragionavamo in modo completamente diverso. È oggi che lasciamo sempre meno spazio all'incerto, e lasciando sempre meno spazio all'incerto andiamo spesso e volentieri incontro al fallimento, perché l'incerto in qualche modo è una camera di compensazione, è quello spazio nel quale puoi metterci una pezza se hai sbagliato qualcosa, se i tuoi calcoli non avevano tenuto conto di certi aspetti, cosa che è probabile, no? Quindi se tu ti lasci un spazio di compensazione riesci a migliorare, ma se pretendi che le cose vadano tutte a filo come sono state previste, poi probabilmente fallisci. Questo è il punto sul quale bisogna concentrarsi, ovvero sia il recupero dell'incertezza non come difetto, ma come tratto normale della vita. La vita è incerta, per definizione, quindi perché far finta che non lo sia? Tanto prima o poi te lo fa vedere che non è esattamente tutto così limpido e chiaro, no? Per cui uno degli insegnamenti fondamentali, come avrete visto nel libro dei Sette Saperi, è esattamente questo: bisogna apprendere l'incertezza. Non col terrore, ma come una risorsa, come una possibilità, come un qualcosa che ti permette di stupirti e meravigliarti mentre operi anche, no? Perché se affronti un problema che non avevi visto e lo risolvi, sei contento, sei soddisfatto, ti senti in grado di fare le cose. Ecco perché Sennett dice che l'artigiano ha un senso positivo di competenza, perché l'artigiano affronta un processo senza sapere perfettamente dove andrà e riesce comunque a venirne a capo, e quando ne viene a capo è contento. Sono queste le cose che ritornano e ti costruiscono come soggetto agente, capite? È il fatto di essere riuscito a superare una qualche difficoltà, di aver escogitato una soluzione, di non esserti fatto smarrire da una situazione difficile. Tutto questo costruisce la tua autostima, non le parole. Le parole, come vedremo a momenti, lasciano piuttosto il tempo che trovano. Dimmi.
La questione della mancanza di autostima e tutto il resto non è anche da legarsi al fatto che comunque nella società in cui viviamo siamo piuttosto soli e estraniati da contesti sociali di socializzazione di qualunque genere?
Assolutamente sì.
Volentieri rimaniamo da soli e quindi la mancanza di agire è derivata dal fatto che poi rischiamo di subire critiche e che non avremo persone che ci staranno comunque accanto anche nel caso che sbagliamo, falliamo.
Oh, dunque dice il vostro collega se questo problema dell'autostima non è anche un problema di atomizzazione e di solitudine. Potreste rispondergli e si potrebbe rispondere con quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse. Qual è il tema sotteso a questa osservazione? L'autostima, abbiamo visto, ma a monte dell'autostima cosa c'è a questo punto anche? Scusami? L'apparire l'essere meno, c'è cioè il riconoscimento. Era quello che dicevamo l'altro giorno. Quando parlavo di riconoscimento e parlo di riconoscimento, intendo esattamente questo. No, perché da una parte è la tua soddisfazione, ma dall'altra è il ritorno che questa soddisfazione ha negli altri che ti restituiscono il tuo essere, in un certo senso. Ovvero sia, il nostro essere atomizzati è un altro modo per fiaccarci, in un certo senso, perché chiaramente il riconoscimento, le dinamiche di riconoscimento, quindi i rapporti primari, le relazioni primarie di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, sono un ottimo strumento di supporto del sé. Capite? Comunque, essere apprezzati, essere oggetto di interesse e d'attenzione da parte degli altri, d'affetto, d'amore, eccetera, eccetera, è qualcosa che fa ben di più che non semplicemente l'amore col cuoricino alla capanna, come abbiamo detto, ma nutre il nostro senso di capacità, capite? Quindi è un ritorno importante. Il fatto che tutti noi si ritenga di esistere solamente se si viene notati è una perversione di questo discorso, ed è una perversione che deriva un po' anche dalla comunicazione stessa, no? Che cosa dice la comunicazione? Che se un albero cade nella foresta senza che nessuno lo veda non è caduto. Dal mio punto di vista è una cazzata assoluta proprio, oggettivamente, no? Però cosa significa? È un altro discorso che torna a dirti che se non c'è la televisione a certificare le cose di fatto non significano. È un altro modo per certificarsi come necessaria e quindi ottenere potere, ma questo direi che lo vediamo al prossimo segmento della lezione. Adesso 5 minuti di break. Cominciamo a occuparci di uno dei punti focali delle prossime discussioni, ovvero sia una delle radici meno ovvie, tutto sommato, dell'attualità, nel senso che noi siamo in larga misura figli di Cartesio. E siccome, come ha dimostrato in modo abbastanza convincente Damasio, Cartesio ha sbagliato, abbiamo qualche piccola difficoltà, oggi come oggi. Diciamo che Cartesio ci mette a disposizione un letto di Procuste estremamente invitante ed estremamente consonante con quelle che erano le grandi linee di sviluppo della nostra cultura anche da prima, come vedremo a momenti, e ci dà quindi un codice, un paradigma, come abbiamo detto più volte, attraverso il quale comprendere il mondo e ordinarlo in modi gerarchici e valoriali anche. Il punto centrale della questione che ci interessa è quello che vedete attualmente là dietro, ovvero sia il fatto che Cartesio stabilisce una dicotomia drastica tra res cogitans e res extensa, ovvero sia tra quello che è l'anima e il corpo, detto in altri termini. La res cogitans è quella che ci definisce come esseri umani. Vi ricorderete, cogito ergo sum, ovvero sia esisto in quanto sono in grado di pensare. Però il pensiero di cui parla Cartesio è un pensiero specifico, non un pensiero in generale o un pensiero complesso, bensì è il pensiero razionale. Quindi di fatto l'uomo esiste perché è in grado di pensare razionalmente, cioè l'umanità, questa cosa con la quale ci stiamo confrontando e che ancora non si riesce bene a capire su cosa si fondi, per Cartesio è sinonimo di razionalità, ovvero sia ciò che ci distingue dagli animali è la ragione. Gli animali, peraltro, sono esclusivamente fatti di res extensa. Cos'è sta res extensa? È l'ambiente, il corpo, la materia, la quale non ha nessuna qualità se non l'essere misurabile, quindi la sua estensione. Ecco perché si chiama res extensa. Cartesio, quindi, opera una doppia suddivisione e valorizzazione. Da una parte innalza la ragione, l'anima a tratto umanizzante, per altri versi, dall'altra invece relega tutto ciò che non è anima a un ruolo subordinato e neutrale per certi versi, la priva la materia, priva il corpo di qualunque pretesa qualitativa. Per Cartesio siamo di fatto degli automi. Tra l'altro Cartesio si forma nel momento del trionfo della meccanica e questo si vede, è evidente, nel suo modo di operare. Il corpo funziona per una serie di leggi meccaniche. Ci sono i famosi atomi, le famose particelle di cui abbiamo già parlato, che rimbalzando le une contro le altre generano movimento e quindi di fatto non c'è assolutamente niente di trascendentale nel corpo, né questo ha un qualche tipo di possibile qualità autonoma. Ripeto, l'unica cosa che può dirsi della res extensa è che è misurabile, tant'è vero che noi di Cartesio ricordiamo evidentemente gli assi cartesiani, no? Avete presente? Che stabiliscono una misurabilità universale. L'asse cartesiano, a seconda del valore assegnato alle x e alle y, è in grado di definire qualsiasi cosa. È anche il fondamento delle mappe. È il momento in cui la cartografia fa passi da gigante, in cui si comincia a ragionare sulla suddivisione del mondo in segmenti omogenei, anch'essi e qualitativamente indifferenti. Tra meridiani e paralleli non hanno un qualche tipo di ragione di esistere se non la computabilità dei luoghi. No, meridiani e paralleli sono un sistema di assi cartesiani. Quindi tu puoi avere un luogo nel mondo che è univocamente definito da due numeri, le famose coordinate, che sono completamente scisse dalla qualità del luogo stesso, ma implicano una cosa, ovvero sia che ogni luogo del mondo è equivalente, perché tutti i luoghi sono definibili da due coordinate. Come vedete è un po' lo stesso movimento del denaro. Ogni oggetto è equivalente agli altri perché tutti gli oggetti sono traducibili in denaro. Il movimento è lo stesso. Il movimento della nostra cultura è un movimento di astrazione, di smaterializzazione. Prima stabiliamo delle equivalenze con dei valori astratti, poi piano piano smaterializziamo completamente gli oggetti. Pensate allo stesso denaro. Il denaro parte da il tallero d'oro, parte dal doblone, quindi da un oggetto che ha una sua storia, una sua capacità di attrattiva, un suo linguaggio specifico, no? Conoscete la numismatica, conoscete l'importanza delle monete per l'archeologia, tutta una serie di cose. Per diventare poi in ultima analisi cosa? Un pezzetto di plastica qualunque che hai in tasca, che infili dentro un bancomat, oppure delle cifre che vedi su un monitor. Io non vedo il mio stipendio, non vedo mai il mio stipendio, non ho una percezione materiale del mio stipendio. È un trasmettersi di informazioni, come dicevamo prima. Quindi è di fatto il compimento di questa dinamica. Dalla moneta che ha un valore in sé, ha un'estetica in sé, una logica simbolica, ha cifre, transazioni che non hanno nessun tipo di materialità, non hanno nessun tipo di incidenza. Quindi di fatto in qualche misura vedete che con la res extensa Cartesio in qualche modo condanna il mondo ad una perdita di significato. In altri modi, in altri versi, possiamo dire che questo è l'inizio del problema ambientale, anche. Perché la res extensa, più ampia, diventa esclusivamente fruibile, diventa oggetto di intervento, diventa oggetto di modifica, diventa riserva di materie prime, ma non ha più una qualità in sé, non c'è il luogo sacro, non c'è il luogo misterioso, non c'è il luogo bello, non c'è niente. Un metro quadro di terra è un metro quadro di terra. Stop. Dopodiché è più o meno modificabile o bonificabile, ma il fatto che si trovi sulla cima del Monte Bianco oppure in mezzo alla pianura padana, da un punto di vista cartesiano, è del tutto irrilevante. Anche perché le coordinate di questi luoghi sono semplicemente descrivibili attraverso un sistema d'assi. Non c'è nessuna difficoltà. Quindi il mondo diventa anche teoricamente raggiungibile, teoricamente omogeneo, teoricamente superato, tanto è vero che abbiamo dei problemi di spazio. Ho visto una mano, ma non proprio, nel senso che la dinamica di fenomeno noumeno indica l'inconoscibilità di alcune parti della realtà, ma il setting all'interno del quale si muove anche Kant è molto razionale. Poi non è così, come dire, marcato come discorso, però quello che a me interessa farvi capire è che di fatto la visione cartesiana diventa il modo attraverso il quale noi guardiamo il mondo, cioè diventa un ingrediente centrale del nostro letto di Procuste, ok? E quindi ci porta a valorizzare alcune cose a scapito di altre. Perché questo è così importante anche per la comunicazione, per esempio, tanto per rifarci a quello che dicevamo prima? Perché evidentemente privilegia un certo tipo di comunicazione, la comunicazione razionale, ovvero sia la comunicazione attraverso le parole. Noi riteniamo che le parole siano uno strumento eccellente di comunicazione, anche se poi di fatto vedremo che non è vero, ma comunque diciamo che sulla scorta di questo quello che accade è una sovrastima del fattore razionale nell'uomo ed una invece uno stigma di tutto ciò che non è razionale nell'uomo, leggasi emozioni, simpatie, immaginazione, istinti, pulsioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente stiamo semplificando non poco la storia della cultura, evidentemente, però quello che è piuttosto interessante è seguire le tappe successive, ovvero sia, abbiamo visto, Cartesio suggerisce che ciò che rende l'uomo umano e quindi non animale, e qui ci sono dei capitoli molto, diciamo, pertinenti a questo discorso, sia in Morin che nel mio libro. Morin, adesso vediamo una cosa, una serie di cose proprio specifiche, come il cervello triunico, tanto per dirne una, ma comunque l'incrocio di questa corrente cartesiana con altre correnti che nel tempo si sommano nella cultura occidentale. Evidentemente l'evoluzionismo è una delle più importanti, chiaramente, no? L'evoluzionismo, al di là del merito scientifico della questione, che per quanto più volte criticato e oggetto di tentativi di revisione continua a mantenere una notevolissima consistenza ancora oggi, l'evoluzionismo cosa fa però in ultima analisi? Per esempio sancisce il distacco radicale dalla sfera religiosa come principio di spiegazione del mondo, no? Dopo l'evoluzionismo tutto il racconto delle scritture viene tradotto in favola, non ha più nessun tipo di senso. L'evoluzionismo ci fa vedere come l'uomo arriva da altro, quindi non c'è un creatore che ha fatto Adamo, non c'è un creatore che ha fatto Eva, ma ci sono i primati e prima dei primati ci sono altre forme di vita inferiore, ancora altre forme di vita inferiore, fino ad arrivare probabilmente al brodo primordiale, cioè l'uomo diventa parte della natura normale, non c'è più bisogno di un Dio dopo l'evoluzionismo. Quindi l'evoluzionismo per molti versi sancisce il divorzio definitivo della scienza dalla fede, che non era stato fatto ai tempi di Cartesio né ai tempi di Galileo né prima, come vedremo. Perciò l'evoluzionismo è importante, e anch'esso però è figlio del suo tempo. Come credo di avervi già detto, se ci fate caso, non ci sono grandi differenze tra economia ed evoluzionismo. L'economia cosa prevede? Prevede una serie di agenti in perenne conflitto fra loro per ottenere il miglior risultato sul mercato, L'evoluzionismo prevede una miriade di specie ed individui delle specie in perenne conflitto per sopravvivere. Grosso modo, siamo là. Come vedete, il problema è lo stesso, declinato in un altro modo. Tant'è vero che prontamente, da Spencer, per esempio, l'evoluzionismo viene traslato nelle scienze sociali. L'evoluzionismo è una teoria scientifica, nasce come teoria scientifica, però qualcuno si ricorda a un certo punto, dice, ma siamo animali anche noi, con una forzatura notevole, ci si ricorda che anche la specie umana è animale, e quindi la domanda è, allora evolverà anche lei? Chiaramente, anch'essa è coinvolta in questo gioco, no? E quindi appunto bisogna porsi il problema, verso dove stiamo andando, visto che stiamo evolvendo? Questa è la questione focale del discorso. Cartesio ce l'aveva in qualche modo accennato, non sapeva dell'evoluzionismo, però ci aveva dato la soluzione, aveva detto se la specie umana si connota per la sua ragione, se deve diventare sempre più umana, diventerà sempre più razionale. È piuttosto semplice. Quindi l'evoluzione della specie umana, quando evoluzionismo e cartesianesimo si mescolano, convergono, diventa un'evoluzione verso una razionalità sempre più sofisticata, sempre più pura, sempre più disincarnata, come dicevamo. Perché? Perché il problema di Cartesio appunto è che la materia è un intralcio, è un ostacolo, non è solo il problema di Cartesio, è il problema della nostra cultura da prima. Pensate per esempio a Platone, che ne ha dette parecchie, in una di queste c'è il famoso mito dell'auriga, non so se l'avete presente, ovvero sia che l'anima guida questo cocchio con un cavallo bianco e un cavallo nero in cielo, a un certo punto il cavallo nero non a caso dà di matto e causa la biga, causa il precipitare della biga sulla terra, ed è così che le anime si incarnano e quindi vengono imprigionate nella materia. Quindi il primo a dire che la materia è un problema è Platone. Platone allo stesso modo, come dire, costruisce i presupposti del conoscere cartesiano, perché cosa dice? Che ci sono due modi di conoscere, cioè quello diretto, quello concreto, che però è accidentale, e invece ci sono degli oggetti attraverso i quali conoscere la realtà meglio, che sono le idee. Le idee nell'iperuranio, le idee perfette, le idee che non si corrompono, che non si rovinano, che non decadono, no? Quindi vedete che c'è tutto in questo, no? Anche Cartesio ragiona in queste, per queste grandi linee. L'anima è il principio umano che non decade, che non si corrompe, che sopravvive. Cartesio era credente, evidentemente. Quindi c'è una dialettica tra decadente, tra morituro e perenne, che è alla base del sapere occidentale e del modo in cui questo viene costruendosi. Ed è importante perché ad oggi questa dinamica e questa dialettica stanno arrivando a dei livelli assolutamente spinti, mettiamola così. Capite perciò che in ultima analisi, come poi vedremo un po' meglio, però ad ogni modo è meglio cominciare a dirlo, la posta in gioco è la mortalità dell'essere umano. In tutto questo discorso la materia perché viene stigmatizzata? Perché la materia deperisce. Perché la materia è il limite. Come abbiamo detto più volte, quando noi abbiamo questa smania di fare, soprattutto voi che dovreste essere giovani, che succede a un certo punto che tu dici farei ancora tante cose ma il corpo non gliela fa più. Cioè, stabilisce automaticamente una separazione tra quello che potresti fare se fossi spirito e invece il problema che c'hai, sei stanco, ti fanno male i piedi, devi andare in bagno, devi dormire, hai le vertigini, tutta una serie di cose che noi trasferiamo quasi automaticamente al corpo, mentre l'anima, se potesse, andrebbe avanti a furia di Red Bull per ore e giorni senza nessun problema. Questo è il punto. Quindi noi molto cartesianamente trasferiamo le limitazioni al corpo e riteniamo che l'anima invece non abbia nessun limite. L'anima è in grado di fare le cose fulmineamente, è in grado di immaginarsi nello spostamento sulle distanze infinite in modo assolutamente istantaneo. L'anima vive nel tempo reale e non a caso internet è un continuo parlare di tempo reale, perché anche lì stiamo trovando quello che cerchiamo. Non è casuale. Pensate alla raffigurazione del mondo con tutte le reti dei dati che lo ricoprono come un intreccio argentato, come le gabbie di trasmissione dei cellulari e tutto quanto. Di fatto noi stiamo mettendo il mondo sotto una teca di spirito, sotto una teca di pensiero, sotto una teca impalpabile, immateriale, che però lo domina. La nostra cultura è costruita così, noi pensiamo che lo spirito domini la materia, e la materia ci spiega tutta una serie di cose regolarmente che noi non capiamo, però insomma quello è il divertente della questione. Quindi, tornando a questa evoluzione culturale, che succede? Che quando evoluzionismo e cartesianesimo si sposano, ne deriva questa ulteriore spinta ad una razionalità sempre meno materiale. E abbiamo fatto la teoria dell'azione di Pareto? Ecco, perfetto, ma dobbiamo fare la teoria dell'azione di Pareto, perché lì c'è un termine paretiano, ovvero sia che tutto ciò che non è razionale viene letto come qualcosa di cui bisogna disfarsi. La teoria dell'azione di Pareto da questo punto è molto interessante, perché distingue tra azioni logiche e azioni non logiche. Le prime sono quelle in cui è evidente la correlazione tra mezzi e fini anche ad un osservatore esterno. Senza starci a ricamare troppo sopra, sono le azioni economiche, quelle che Weber chiamava razionali rispetto allo scopo. Ovvero sia, si massimizza il profitto. I mezzi sono adeguati ai fini perché consentono di perseguirli col minor sforzo possibile. Le azioni non logiche, invece, dice Pareto, sono azioni che invece appunto non godono di questa qualità, e come abbiamo detto più volte, chiamandosi non logiche sono anche quelle che secondo Pareto sono censurabili, no? Quando tu definisci qualcosa negandone un'altra, stai implicitamente dicendo che quella è importante e quella negata, quindi azioni logiche, azioni non logiche, brutte, cattive, antipatiche, quelle che non riusciamo a spiegarci. Però, paradossalmente, nel riflettere di Pareto, quelle meglio comprese sono le azioni non logiche. Cioè, Pareto, senza volere, ci dà una serie di idee sulle azioni non logiche che sono ad oggi estremamente interessanti. Dice Pareto, le azioni non logiche scattano, vengono causate dall'azione dei residui. Perché i residui? Non vi faccio la domanda di rito che tanto è uguale. Residui perché, dal punto di vista di Pareto, queste cose sono ciò che rimane dal processo evolutivo. È ciò che resta. Residuo significa questo, no? Quindi c'è il processo evolutivo, io divento sempre più razionale, però nello stesso tempo rimangono delle scorie, le quali continuano in qualche misura a influenzarmi. Quindi che succede? Che io sulla scorta di questi residui, che sono emozioni, simpatie, pulsioni erotiche, quello che volete, agisco, e poi ho un problema. Ovvero sia, devo fare i conti col fatto che dovrei essere razionale, perché me lo dice Cartesio, l'uomo è razionale. Quindi se l'uomo è razionale ma agisce in modo non razionale, ha un problema, deve giustificarsi. E qui c'è la botta di genio di Pareto, che dice: io opero quella che lui chiama una derivazione, ovvero sia reinterpreto a posteriori ciò che ho fatto trasformandolo in razionale. Ed è bellissimo, perché è quello che facciamo sempre. È il modo di operare dell'essere umano nella cultura cartesiana. Ovvero sia, noi facciamo cose che non sono razionali, e vi ricordo che razionale in questo senso vorrebbe dire razionale economico. Quindi, per esempio, passare un pomeriggio a chiacchierare con un amico non è razionale, perché in quel pomeriggio tu potresti lavorare e incassare dei soldi. Spendere molto più di quello di cui tu disponi non è razionale. Perché l'azione razionale, da questo punto di vista, se qualcuno di voi ha fatto microeconomia lo saprà, è farsi i conti col budget disponibile, le esigenze da soddisfare e massimizzare tutte le possibili utilità che ne derivano. Invece io esco e compro, che ne so, 1000 euro di vestito. Ne ho 500 a disposizione, ma ne spendo 1000 di vestito con la carta di credito che mi è stata gentilmente fornita dal sistema per permettermi di fare queste cose, faccio presente, perché quel vestito, che ne so, mi fa sentire una star, oppure mi fa pensare di poter conquistare il cuore di lui o di lei quando me lo metterò. Tutti motivi che di razionale non hanno niente. Poi mi trovo sto vestito, la ricevuta del conto, e mi interrogo e mi chiedo che cazzo ho combinato, perché no, di fatto. E lì, prima che io, cioè questa cosa vorrei che capiste, non è che è una la derivazione è consapevole. Cioè, prima che io mi chieda che cazzo ho combinato, interviene un qualche tipo di meccanismo nel mio cervello che mi dà la risposta prima che io la chieda. Così io di fatto la mia percezione è di essere razionale. Allora mi dico che indossando questo vestito alla festa dell'ufficio di fine d'anno probabilmente otterrò una promozione. È un investimento nel futuro. Facile. Non ci ho pensato per niente quando l'ho comprato, però nel momento in cui ci penso, improvvisamente questa è la soluzione che mi do, e io quindi riesco a conservare una facciata razionale pur comportandomi in modi che razionali non sono. Qual è il divertente di questa cosa? È il fatto che mi dimostra che Pareto barava, nel senso che Pareto pretende di essere un positivista. Credo che ne abbiamo parlato del positivismo, no? Vuol dire che di fatto lui ritiene che le cose abbiano una loro logica. Allora, secondo voi, se io dovessi, alla luce di quello che mi dice Pareto, decidere una percentuale, no? Dire delle azioni umane un tot è logico e un tot è non logico. No, lei lo sa, non vale. Ma se io dovessi essere coerente con quello che mi dice Pareto, quante dovrebbero essere le azioni logiche? Tante. No, teoricamente dovrebbero essere tante. Se l'uomo è razionale, questi sono residui, quanto può essere un residuo? 5, 6, 7%? No, il 92%. Cioè Pareto chiama residui il 92% delle, no, non residui, chiama non logiche il 92% delle azioni umane, alla faccia del residuo, dico io. Cioè un processo economico che mi producesse il 92% dei residui sarebbe un processo economico che io vi butto nella pattumiera. Però per Cartesio, per Pareto, scusate, l'esigenza di credere che noi siamo razionali è talmente forte che è in grado di dirmi che l'8% delle azioni razionali, logiche, è osservabile e le altre sono il 92%. Ed è il motivo per cui Pareto passa dall'economia alla sociologia, perché Pareto tutto sommato era mezzo matto, ma era onesto intellettualmente. Dice Pareto: se io continuo a fare l'economista, la realtà non la capisco, perché la capirei se fosse razionale, ma siccome non lo è, ecco, faccio il sociologo, ovvero sia studio le azioni non logiche. Perché la gente che io vedo si comporta in modo non logico. Aprite un giornale e trovatevi un'azione logica. È difficile. Non si trovano. Sono mancanti. Fate un minimo di introspezione e rendetevi conto di quando vi siete fatti delle belle derivazioni. Ieri sera probabilmente, stamattina, le ultime. Perché noi campiamo con le derivazioni.
Scusi, il Pareto faceva distinzione tra le azioni logiche delle donne, dell'uomo?
No, dell'essere umano. Quello, Marte e Venere, bisogna parlarne per un altro verso, ma diciamo che dal punto di vista dei comportamenti osservabili Pareto non faceva distinzione di sesso. Ovvero sia, tutti sono uniformemente non razionali, in sintesi. Il che è un po' un problema, come capirete, se dobbiamo dar retta a Cartesio. Non proprio, è qualcosa di un po' più complicato che adesso piano piano andiamo a vedere. Comunque fin qui ci siamo? Quindi Cartesio ci dipinge come razionali, l'evoluzionismo ci dipinge come sempre più razionali, l'osservazione non riesce a stare dietro a sto discorso, cioè tutta sta razionalità sfugge. Quindi la gente non è prevedibile, la gente si comporta in modi che sembrano, come dire, non convenienti, spesso e volentieri né per sé né per gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo quindi una qualche difficoltà per riuscire a capire che diavolo sta succedendo. Però l'accostamento tra Cartesio e l'evoluzionismo ci offre delle vie interessanti per eventualmente confermare o confutare l'ipotesi cartesiana Perché, come voi probabilmente saprete, l'evoluzionismo cosa sostiene? Che nel corso dell'evoluzione gli organi che non servono si atrofizzano. Noi abbiamo, sì, il cervello è uno di quelli che sta andando, anche lui poveraccio, no? Comunque noi abbiamo, saprete, una serie di parti del corpo che sono rimaste lì, insomma, tipo l'appendice, l'ex coda nell'osso sacro, no? Tutta una serie di pezzi che ormai non fanno più quello che dovevano e quindi si sono pian piano. Allora, diciamo che se per esempio esistesse un organo delle emozioni, io dovendo dar retta a Cartesio e a Pareto, dovrei pensare che si sta lentamente atrofizzando, perché l'uomo diventa sempre più razionale e tende a liberarsi di questo 92% di residui. È molto comica sta cosa, devo dire, però comunque. Allora che succede? Che la scienza progredisce e a un certo punto un signore che si chiama MacLean riesce a formulare un'ipotesi piuttosto convincente dell'architettura neurale, l'architettura cerebrale. Come vedete, ne risulta, e questo è tutto in Morin, il cervello triunico, ne risulta che il cervello umano è composto da tre stadi, da tre, diciamo, tipi di strutture diverse, corrispondenti a tre salti evolutivi. Perché questa è un'altra cosa che stiamo scoprendo nel frattempo, ovvero sia l'evoluzione non funziona in modo lineare come ce lo saremmo aspettati con Cartesio, che ha tutti gli assi e quindi è preciso, ma va avanti per salti. E spesso e volentieri non è detto che vada sempre avanti, ma torna pure indietro. Diciamo che è un processo estremamente più accidentato di quanto non ci abbiano tentato di dire. Ad ogni modo, quali sono questi tre stadi evolutivi? Il cervello rettiliano, che è composto del midollo spinale e del cervelletto, fondamentalmente, ed è lo stadio più, diciamo, arcaico, no? Dal nostro punto di vista è il più rozzo, perché ce l'hanno pure i rettili, e figuratevi se noi possiamo avere qualcosa in comune con i rettili. Però è pure quello che si occupa del funzionamento del nostro corpo, quindi tutto sto rozzo io mi permetterei di dire che non lo è, nel senso che noi viviamo perché abbiamo il cervello rettiliano. Il cervello rettiliano è quello che si incarica di gestire tutti i dati sensoriali, tutte le emissioni di informazioni interne al corpo, quindi cellule, ghiandole, tutto quello che vi può venire in mente, tutto ciò di cui noi non siamo coscienti, perché di fatto noi funzioniamo, come dire, sulla fiducia, di nuovo. Ecco, tutto questo lo gestisce un cervello che reputiamo rozzo, e qui pure c'è da riflettere abbastanza, no? Vi proporrei una cosa: pensate se voi doveste pensare nel modo razionale, quindi uno step alla volta, a quello che sta succedendo per farvi vivere. Cioè, se noi dovessimo pensare a vivere, saremmo fottuti. Dureremmo, non so, 30 secondi, immagino, ma neanche, probabilmente. Non ci scorderemmo qualcosa. Poi non faremmo nient'altro, perché staremmo continuamente lì e pensavamo, devo respirare, mo battere il cuore, mo il cervello, mo il fegato, una cosa e un'altra. Staremmo fottuti. Quindi, insomma, voglio dire, trattiamolo, sto cervello poverino, in modo un attimo più gentile, perché di fatto è il servo sterzo col quale campiamo, fondamentalmente, se vogliamo mantenere le immagini meccaniche. Dopodiché, a un certo punto, per qualche ragione che non conosciamo, attorno a questa struttura di base se ne forma un'altra, che è il sistema limbico. Limbico, che è quel cerchio rosso che vedete attorno al cervello rettiliano. Ovviamente è tutto molto rozzo come raffigurazione. Che, ci dice MacLean, è il sito delle emozioni, della memoria di lungo termine, degli stati d'animo, dell'umore. Quindi è piuttosto interessante anche questo. E poi, dopo, un altro salto ci porta alla famosa neocorteccia, ovvero sia quella che vedete in tutte le autopsie di CSI che vi capitano sullo schermo, no? Quella che c'è questo, guarda sto cervello, e tu sai subito, immediatamente, un senso come di mal di mare. Però comunque tutta quella serie di cose coi lobi, le circonvoluzioni, eccetera, è ciò che ci distingue, dice Cartesio, dagli altri animali, ed è la sede del pensiero razionale. Finalmente siamo arrivati, capacità di costi, analisi costi-benefici, capacità di pensare l'astratto, insomma tutto ciò che ci rende umani. Molto interessante da sapere, ma non solo, ci permette pure di confutare o confermare Cartesio, perché se è vero a questo punto che il sistema limbico è il luogo delle emozioni. Se fosse vero che noi tendiamo a diventare sempre più razionali, il sistema limbico dovrebbe pian piano perdere di consistenza, dovrebbe starsi atrofizzando, giusto? Ok. Cattive notizie per Cartesio: il sistema limbico gode di ottima salute, anzi, scopriamo, andando avanti nelle ricostruzioni delle architetture neurali, perché ci sono tutta una serie di collegamenti e di strutture profonde nel cervello che mettono in rapporto aree e organi, che non solo il sistema limbico sta una pacchia, ma ha anche delle connessioni privilegiate con i sensi. Ovvero sia, dall'occhio si diramano delle vie che passano prima per il sistema limbico per poi arrivare alla neocorteccia. Quindi l'informazione dagli occhi, parliamo di milionesimi di secondo ovviamente, però sono quelli che in qualche modo ti salvano la cotenna spesso e volentieri, prima passano per il sistema limbico e poi vanno al processo razionale. Perché? Perché ci sono delle volte in cui pensare potrebbe costarti la pelle. Questo è il punto. Perché noi, in questo delirio cartesiano, riteniamo che il pensiero e la ragione siano sempre da chiamare in causa. E qui aveva ragione il vostro collega con Kant. Kant ci aveva provato a dirci che non era vero, perché cosa ha detto Kant? La critica della ragion pura vuol dire che in certi casi usi la ragion pura, in altri usi la ragion pratica, in altri usi la ragione del giudizio. Non devi sempre stare lì a usare lo stesso strumento, perché quello serve per certe cose. Noi invece abbiamo deciso che serve per tutto, sempre. Quindi siamo razionali nei rapporti amicali, siamo razionali nei rapporti sentimentali, siamo razionali nei momenti espressivi, siamo razionali a letto, in bagno, siamo sempre razionali, diciamo, poi dopo se ne può discutere. Però ci sono dei casi in cui questa pretesa di razionalità ci potrebbe costare la pelle. Ci sono dei casi in cui è meglio agire prima di pensare. Non so se vi è mai capitato, a me è capitato, che per esempio una volta in macchina ho evitato un pedone che mi era comparso all'ultimo momento davanti al, in mezzo alla pioggia davanti alla macchina, non so come è successo, so solo che ero oltre, ma non avevo nessuna informazione, non avevo nessun ricordo. Perché? Perché aveva reagito il sistema limbico, non la corteccia. Cioè avevo reagito, ma non ero io tecnicamente parlando a farlo, quindi non me lo ricordavo. E nella grandissima parte dei gesti automatici che fate in modo, come dire, ovvio, tanto per cambiare, questo è costantemente dimostrato. Se uno vi tira una cosa, voi l'afferrate, ma non è che vi siete messi a pensare: oh, una palla, adesso devo alzare la mano per intercettarla. A quel punto la palla sarebbe arrivata chissà dove. Noi moltissime volte agiamo in modo non razionale, ma agiamo pure bene. Il famoso Douglas Adams di prima, che ha scritto anche altre cose, a parte la guida intergalattica per autostoppisti, ha scritto un libro che si chiama Dirk Gently, Agenzia Investigativa Olistica, dimostrando peraltro una sensibilità per l'aggettivo notevole, perché oggi olistica è un termine che va per la maggiore, quando lo usava lui non lo usava nessuno. In questo libro proponeva delle cose che poi sono diventate realtà. Per esempio c'era un programmatore che era riuscito a tradurre il volo degli uccelli in musica. Al tempo sembrava fantascienza, adesso è diventato abbastanza normale, lo fanno, no? Però quindi indica anche una sensibilità notevole. Allora lui in questa cosa, tra le altre osservazioni, faceva presente: se io devo costruire un algoritmo che riproduca tutti i calcoli che io faccio per afferrare al volo un oggetto, ci devo lavorare 2 settimane. Noi lo facciamo in mezzo secondo. Questo per darvi un'idea di quanto la ragione a volte sia ingombrante, no? Va benissimo per approfondire degli aspetti etici, per approfondire degli aspetti filosofici, politici, quello che volete, ma in tanti altri casi la ragione è d'ingombro. Non è un bonus, ma è un malus, è un handicap. E questo l'hanno capito perfettamente le discipline orientali, tanto per dirvene una, no? Le discipline orientali, per chi le pratica, forse lo saprà, implicano un percorso che non è semplicemente un percorso tecnico, ma è anche un percorso di evoluzione spirituale. Normalmente le discipline orientali contemplano un qualcosa di più che non semplicemente una pratica. Allora, una disciplina orientale parte con una cintura bianca. Vuol dire che tu sei proprio a livello zero. L'ultima cintura che tu ottieni dopo anni di allenamento è di nuovo bianca. Perché? Perché gli orientali sanno perfettamente che al momento in cui tu cominci a fare qualcosa, sei spontaneamente bravo. Non so se avete presente quella che chiamiamo la fortuna del principiante. Non è fortuna, è che la prima volta che fai qualcosa, siccome non hai preconcetti, non hai nessuno schema precedente di riferimento, agisci in modo spontaneo, agisce il sistema limbico, non ci pensi. Io la prima partita che ho fatto a biliardo ancora me la ricordo coi brividi, perché è stata una partita, ho detto, oh, che so, io chiaro all'oscuro non so nessuno. La seconda partita è una catastrofe, perché nella prima non facevi i conti, facevi quello che ti sembra, così, non so come giocavi, però non avevi nessun riferimento e quindi giocavi. La seconda cominciava a dire, qui la devo colpire così, e lì la catastrofe più assoluta. E questo discorso vale per tutto. Le prime volte sono volte in cui tu sei spontaneo, senza interferenze razionali, e quindi fai le cose in linea di massima come andrebbero fatte. Quando cominci a pensarci sopra è una catastrofe. Pensate allo sci, per esempio. Sciare implica una serie di aggiustamenti del portamento e della postura che non finiscono più. Quando le prime volte ci devi pensare, come vi dicevo prima, caschi. Perché prima devi piegare le ginocchia, poi devi girare il bacino, poi devi piantare la bacchetta, il tutto farlo in sequenza razionale, non funziona, perché deve accadere tutto insieme. E questo quando accade? Quando lo hai interiorizzato talmente tanto da non doverci pensare più, diventa un tuo schema motorio. Capite? Quindi, le discipline orientali questo vogliono dire. Tu, alla fine, hai di nuovo la cintura bianca perché riesci a comportarti come se non sapessi, pur sapendo. Cioè, il tuo sapere non è più d'intralcio, è talmente stato rielaborato, è stato talmente ritrasmutato e interiorizzato che è diventato un tuo essere. Quindi il massimo grado del judo, del karate, del tai chi, di quello che volete, è un grado bianco, un po' più largo, perché tanto il minimo per spiegare agli altri, cioè 80 anni che hai cominciato l'altro ieri, però di fatto a livello di rappresentazione indica un movimento a spirale. Il che già vi comincia forse a far capire perché il mio libro si chiama così. Ovvero sì, è un tornare sulle posizioni, ma a un livello qualitativo diverso, chiaramente, con un'altra competenza che non è una competenza razionale.
Sì, c'è una scena del film L'ultimo samurai, se non mi sbaglio, dove si fa notare proprio questo concetto, il fatto che durante l'addestramento lui abbia appreso tutta una serie di cose e che poi quando arriva lì le applica senza nemmeno pensarlo.
Assolutamente. Beh, diciamo che appunto le discipline orientali da questo punto di vista sono fondanti, e sapete pure perfettamente che sono strane, no? Qualcuno magari la frequentate, ma ci sono tutta una serie di racconti zen sull'apprendistato dei più grandi spadaccini, i quali per mesi e mesi portano secchi d'acqua, vengono picchiati sulla schiena con bastone. Tu dici perché? Perché poi alla fine questo innesca una serie di capacità di reazione e, come dire, trasforma la percezione di sé in modo tale da poter poi diventare un grande spadaccino. Perché è una nostra idea che gli strumenti siano soltanto oggetto di competenza tecnica. Gli strumenti devono diventare un'estensione di noi, no? Avete presente il famoso Zen, il tiro con l'arco? Tu devi diventare il bersaglio per poterlo centrare. E una volta che riesci a far questo, non devi neanche più guardarlo. Che è quello che faceva Star Wars, se vi ricordate, all'inizio, quando gli mette in mano la spada e lo fa combattere con gli occhi chiusi. È esattamente lo stesso il discorso. Noi abbiamo delle competenze che esorbitano il sensoriale privilegiato che è la vista. Noi abbiamo delle competenze nelle capacità di equilibrio, nell'ascolto, nella percezione dello spazio, che sono altrettanto importanti, ma che abbiamo messo da parte. Perché? Perché la vista è spirituale, tutte le altre sono fisiche, sempre cartesio, per molti versi, che torna. Ci sono tutta una serie di conseguenze nell'impostazione cartesiana che noi stiamo tutto sommato ancora oggi pagando caramente. Allora, fin qui il discorso è chiaro? Quindi attraverso la neurofisiologia, quindi in particolare questo Antonio Damasio che ha scritto L'errore di Cartesio, noi constatiamo che la tesi cartesiana è sbagliata. La tesi cartesiana, vi ricordo qual è? Quella che esista un essere razionale, un pensiero razionale che ci qualifica in quanto esseri umani e che in quanto razionale è chiaro e distinto. Le idee cartesiane sono chiare e distinte. Quindi non c'è contraddizione, non c'è confusione, non c'è zone d'ombra, è tutto limpido, evidente, chiaro e definito. Il caso vuole però che Damasio non solo ci comunichi che le emozioni non stanno andando a carte 48, ma qualcosa di più. Allora, Damasio è un neurologo che si occupa di lesioni cerebrali, in particolare di lesioni che compromettono le connessioni tra sistema limbico e neocorteccia. Di fatto, i malati con cui ha a che fare quest'autore sarebbero l'uomo cartesiano per eccellenza, perché di fatto godono del funzionamento della neocorteccia razionale e non hanno più i residui del sistema limbico, cioè non hanno più emozioni, non hanno più stimoli, non hanno più pulsioni particolari, sono, diciamo, cheti da questo punto di vista, quindi sarebbero l'uomo perfetto. Che ci dice Damasio? Che questi sono superuomini? No, ci dice che sono dei poveracci. Ci dice che sono menomati profondamente nei processi di decisione e di scelta. Ovvero sia, non sono più in grado di stabilire quando fare qualcosa, ma anche fissare la nuova data il nuovo orario di visita con lo specialista diventa una questione insormontabile. 5 ore, 6 ore. Cosa osserva quindi Damasio? Che non solo il sistema limbico gode di ottima salute, ma che il suo funzionamento non è separato da quello del pensiero. Quindi non c'è un pensiero razionale e l'emozione, ma c'è un solo mix di pensiero razionale, emozione, immaginazione, stimoli. Se io al pensiero tolgo le emozioni, il pensiero non funziona più. Riesco a fare tutti i calcoli, rimango col QI intatto, ma il QI non serve a niente, in ultima analisi, per vivere, è del tutto inaffidabile. Però non riesco più a scegliere. Perché? Perché scopro con Damasio e tutta un'altra serie di specialisti che si stanno occupando di questo argomento oggi, che il processo di decisione si fonda in larga misura sulle emozioni e sul ricordo delle emozioni, sulla memoria di lungo termine. Io scelgo oggi senza consapevolmente farvi ricorso, ma utilizzando però ciò che ho già vissuto e sapendo come è andata, quali sono state le mie sensazioni, le mie emozioni in proposito, se ho amato i risultati o se li ho detestati. E quindi questo mi permette di restringere il campo di scelta, rendendomi poi possibile di operare una scelta razionale. Se io non ho questi strumenti alle spalle, la scelta razionale non la faccio. Perché non esiste una scelta solamente razionale. È un altro degli errori di Cartesio. Cartesio pretende che esista un pensiero puro. Non c'è il pensiero puro. Non so se questo è chiaro. E questo ha delle conseguenze per il nostro modo di aver costruito la cultura devastanti. Perché noi stiamo ragionando da 300 e rotti anni pensando che esista un pensiero puro e che tutto ciò che non è puro sia una perturbazione di quel pensiero puro. Cosa ci dice Cartesio? Res extensa, la devo togliere di torno. Cosa dice Pareto? Residui, tutte cose che perturbano il funzionamento ottimale del cervello che è razionale. No, sorpresa, non è vero, non c'è un pensiero puro razionale. Ci sono momenti in cui sei più razionale di altri, ma non è che in quei momenti non sei anche emozionale, non sei anche folle. No? Andate a vedere cosa dice Morin. C'è l'homo sapiens e l'homo demens e l'homo ludens. Ce ne sono tanti, tutti insieme. È quello che dovremmo cominciare a comprendere. Quello che ci dice questa analisi del cervello e quello che ci dice Damasio è quello che ci dice Morin in un altro modo. Morin cosa dice? Che noi siamo contemporaneamente sapiens e demens. Non c'è un momento in cui uno è solo sapiens. Non esiste. Non c'è un momento in cui la ragione è in grado di bastare a se stessa. La ragione ha sempre bisogno del supporto delle emozioni, degli istinti, dei ricordi, delle pulsioni e tutto questo. Se io questi li tolgo, la ragione non funziona più. Capite? Quindi è proprio il fondamento del presupposto cartesiano che è errato, ovvero sia il fatto che si possa operare a mente fredda, no? Cosa dice? Qual è uno dei modi di dire che abbiamo? Mente fredda, che vuol dire senza passioni. Non esiste la mente fredda, c'è una mente meno calda, se vogliamo, ma non c'è mai una mente fredda, non c'è mai un momento in cui il processo di vita è esclusivamente affidato alla ragione. C'è quando ho a che fare con i numeri, sì, probabilmente nel momento in cui faccio i conti, probabilmente sarò freddo. Questo non l'ho ancora approfondito perché non è che me ne freghi più di tanto, se devo essere onesto, però potrebbe pure darsi. Ma dal punto di vista dell'agire umano, come rilevava Pareto in modo un po' così, non ci sono le azioni logiche e basta. Ci sono dei mix di azioni logiche e non logiche, ci sono delle possibilità, delle capacità di utilizzare le diverse componenti, ma che convivono costantemente. Capite? E questo ci dovrebbe spingere a tutta una serie di adattamenti. Perché? Perché è evidente che questa dinamica residuo-derivazione di cui vi ho appena parlato, cos'è se non un escamotage per far finta di essere razionali, quando non possiamo esserlo? Perché quello è il punto. Ripensate all'idea di aspettativa. Aspettativa, abbiamo detto, che è un qualcosa che riteniamo sia giusto accada, che sia in qualche modo così. Allora, se a me viene detto sin da piccolo che ci si aspetta che io sia razionale, e io non posso essere razionale, che succede? Che di nuovo la mia autostima va a picco, perché tu mi stai ponendo uno scopo che io non posso semplicemente raggiungere. Di nuovo il problema dell'anomia di cui parlavamo la settimana scorsa, ancora peggio, perché tu mi dici dovresti essere così e io così non ci posso essere. Non voglio, non sono capace, non mi applico abbastanza, non posso, perché è sbagliato. È come se tu mi dicessi devi essere alto 3 metri. Che faremmo noi? Saremmo tutti tristi, perché non siamo, nessuno di noi è alto 3 metri. Ecco, quando io ti dico tu devi essere puramente razionale, è come se ti dicessi devi essere alto 3 metri, perché tu non puoi essere puramente razionale. Capite? Quindi io dovrei cominciare a rivedere un attimo il mio agire, senza pretendere che l'agire non razionale sia sbagliato, ma accettandolo come il mio agire normale. Io agisco normalmente in modo non razionale. E non c'è da censurare, non c'è da condannare. C'è da cambiare il modo in cui viviamo, c'è da cambiare gli occhiali, c'è da cambiare il letto di Procuste, quello sì, ma non il fatto che io sono quello che sono, perché a me non mi cambi. Puoi attaccarmi addosso tutti i letti di Procuste che vuoi, ma io razionale non lo diventerò mai. E Pareto se ne era accorto benissimo quando diceva che il 92% delle azioni sono non logiche. E l'8%, vi dirò, è quello dove è più evidente il lato razionale, ma non è che pure lì non ci fossero le emozioni, le azioni e i ricordi. Quindi, se io sono confrontato a un mondo nel quale il 92% delle volte agisco sbagliando, è ovvio che a un certo punto comincerò a non credermi più in me. Io cazzo, sono proprio una frana. No, tutti questi sono così razionali, io invece continuo a fare tutte ste cazzate una fila all'altra. No, tutti fanno ste cazzate, ma non soltanto nella vita privata, anche in quella pubblica, anche le istituzioni, anche i mercati. No, tutti questi famosi mercati, non so se avete sentito il tenore del discorso sui mercati. I mercati sono euforici. Cioè, come fa una cosa scientifica a essere euforica? I mercati sono nel panico, altro comportamento non particolarmente razionale. È tutto così. Non c'è una volta che parlando dei mercati si utilizzino quelli che ti aspetteresti essere i termini freddi e scientifici dei quali dovremmo rispondere. I mercati dovrebbero farsi tutti i loro conti, ma, come diceva un critico dell'economia, se questo fosse vero i mercati non ci sarebbero. Perché se la scienza fosse una scienza esatta, se l'economia fosse una scienza esatta, com'è possibile che qualcuno vince e qualcuno perde? Non so se ci avete pensato. Se fosse prevedibile tutto, non sbaglierebbe mai nessuno. E quindi non ci sarebbero problemi di colpi in borsa, crack, esplosioni di bolle, eccetera, eccetera. Il fatto è che l'economia, più di tutte le altre scienze, è la meno razionale di tutte. Perché si fonda su una serie di assunti che sono tutti discutibili dal primo all'ultimo. Si fonda sulla riduzione dell'uomo a un sistema di coordinate utilitaristiche. Si fonda sulla riduzione dell'uomo a una componente unica della razionalità. Perché pure la razionalità è qualcosa che dovremmo studiare molto più attentamente. Ma dopo quello che abbiamo detto, è pensabile che l'uomo sia solo economico? Tutti a ride, o perlomeno dovremmo tutti ridere, invece niente, continuiamo a sentire gli economisti. Perché ci sono delle spinte a considerarci razionali che sono molto più potenti delle spinte semplicemente razionali. Però questo credo che lo vedremo giovedì, perché sennò comincio a chiedervi un po' troppo. Ad ogni modo, quelli che hanno il libro, si guardino intanto i capitoli, quelli sulla ragione e sull'animale, tanto per avere un minimo di fondamento, tanto di discussione del mondo aspirale. Ci sono dei capitoli che si chiamano un ragione, un animale, animale con la M maiuscola, che sono quelli che, di cui ci cominceremo a interessare la volta prossima. Fin qui è tutto chiaro? Se ci sono dubbi, ditemelo, perché qui i discorsi sono tutti uno sull'altro, per cui se non capite questo, non capite neanche quello la settimana prossima. Non è un problema se non avete capito. Lei non ha capito niente, ha diritto due mani. No. Io non ho capito nulla. Dubbi? Sì.
Capito perfettamente. Ma allora perché non approfondire, diciamo, le ultime, gli ultimi pensieri, piuttosto che parlare di appeso, pareri del compagno?
Perché è da lì che parte tutto questo. Ho capito, ma non è che se il Cartesio ha sbagliato finisce lì. Noi Cartesio ce l'abbiamo addosso oggi. E quindi è quello il problema. Se io non vado a vedere dove cominciano i processi, non li correggo. Non è che il fatto che Cartesio abbia parlato nel 600, ragazzi, non vuol dire che purtroppo è finito lì. Questa è una visione insensata che noi abbiamo, che la storia finisce l'altro ieri o comunque quello che è accaduto 50 anni fa è rilevante. Quello che è accaduto 300 anni fa è terribilmente presente oggi, e se noi non lo riconosciamo e ce ne liberiamo, continuerà a starci fra le palle ancora altri secoli. Io non credo che questa sia una cosa auspicabile da parte di nessuno. Beh, ognuno sceglie, fa le sue scelte, però evidentemente rendervi conto che l'attualità di oggi nasce tanti secoli fa dà un'altra sensazione anche sul farsi della cultura e della storia, tra le altre cose. È, secondo me, più bello, poi ognuno è suo gusto. Ci vediamo giovedì.